Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Campagna vaccinale, i grigioni accelerano. Da oggi possono annunciarsi gli over 45, da metà aprile il resto della popolazione. La pandemia favorisce i crimini informatici, casi in crescita in Ticino con truffe anche legate a materiale sanitario e prodotti igienici. L'ondata di gelo, danni in Svizzera, i produttori di frutta in Vallese combattono di notte per salvare pere, albicocche e mele. Bande di giovani contro la polizia, per la sesta notte consecutiva violenze in Irlanda del Nord, innescate dalla Brexit più che dal Covid. Si chiama Milk Tea Alliance, l'alleanza del tè col latte, cresce sui social e diventa simbolo della lotta per la democrazia in Asia. Nei grigioni la tanto attesa accelerazione della campagna di vaccinazione contro il coronavirus è finalmente dietro l'angolo e le consistenti forniture in arrivo, 15.000 dosi di Pfizer e Moderna promesse per la prossima settimana e 184.000 entro fine giugno, dovrebbero permettere di immunizzare tutte le persone interessate entro l'estate. Da Coira, Patrick Colombo.
Una conseguenza immediata dell'atteso sblocco delle forniture è la modifica del piano vaccinale decisa dalle autorità retiche, come spiegato stamane in conferenza stampa dalla medico cantonale Marina Jamnitsky. Dopo che buona parte degli over 75 e dei malati cronici è stata immunizzata, si è stabilito di rivedere le cosiddette classi di priorità.
Abbiamo visto che era abbastanza complicato di riconoscere la gente con rischio più elevato, soprattutto se ci sono malattie preesistenti, e così l'abbiamo analizzato e abbiamo deciso di cambiare un po' il modo come facciamo la priorizzazione, e abbiamo deciso di farle sulla base dell'età, così che quelli che sono un po' più anziani vengono primi e poi poco a poco i più giovani.
Da oggi, tramite l'apposita piattaforma online, possono annunciarsi per la vaccinazione tutte le persone dai 45 anni in su e gli addetti del settore sanitario. Tra il 15 e il 29 aprile potranno farlo le restanti fasce della popolazione dai 16 anni in su. L'attesa per la somministrazione del vaccino potrà durare fino a 2 mesi e mezzo. Ancora la dottoressa Jamnitsky.
Fino alla fine di giugno, o diciamo all'inizio delle vacanze d'estate, se non tutti, almeno la maggior parte della gente che vuole farsi vaccinare potrà essere vaccinata.
Altra novità comunicata oggi dal Consiglio di Stato riguarda l'uso della mascherina da parte degli allievi di quinta e sesta elementare. L'obbligo di indossarla in classe cesserà da lunedì prossimo nelle scuole che partecipano al programma di test settimanali del coronavirus.
E siamo ai dati odierni sulla pandemia, cominciando proprio dai grigioni: 68 nuovi contagi e un decesso nelle ultime 24 ore, 9 le persone ricoverate, nessuno in cure intensive. In Ticino 83 i nuovi casi da coronavirus e un decesso, 4 i nuovi ricoveri, 9 i pazienti dimessi, per un totale di 96 persone in ospedale, leggero calo dunque rispetto a ieri. Compravendita di materiale sanitario online, acquisizione illecita di dati personali attraverso applicativi per il telelavoro, i reati informatici in Ticino sono cresciuti a causa della pandemia. Il bilancio 2020 della Polizia Cantonale fa stato di 38 grandi inchieste. Francesca Calcagno.
La pandemia, occasione ghiotta per i criminali informatici che hanno sfruttato, ad esempio, l'ampio utilizzo di applicativi per il telelavoro o la scuola a distanza. Orlando Gnosca, capitano della Polizia Cantonale.
Il grande movimento rende facile alla controparte tentare di chiedere dati, di proporre delle soluzioni per il telelavoro o di proposte di lavoro, e quindi se uno purtroppo abbocca e dà dei dati personali, poi da lì può partire un meccanismo di truffa, di richieste di denaro e di pagamenti non dovuti.
Poi ci sono state truffe legate alla vendita di materiale sanitario scadente o inesistente, o quelle dei finti creditori a danno delle aziende. Lo scorso anno la sezione analisi tracce informatiche ha indagato su 19 casi per un danno economico totale di 3 milioni e 300 mila franchi, e gli autori sono sempre difficili da identificare. L'anno scorso com'è andata?
Diversi sono stati identificati. Spesso il problema è che non sono residenti qui da noi o non lo sono più, quindi il problema poi è riuscire a fermarli, quindi c'è un grosso lavoro anche di relazioni intercantonali, internazionali, per riuscire ad ottenere degli arresti e possibilmente magari ancora dei sequestri.
Dove sono basati questi criminali?
Ci sono alcuni paesi dell'est, alcuni paesi africani, alcuni paesi asiatici, ma vi sono anche molti, moltissimi che sono qui, cioè c'è il furbacchione di turno, l'abbiamo qui in Ticino, che fa anche dei danni grossi a livello di estorsioni, di tentativi di vendite, c'è un po' dappertutto.
L'appello dunque è sempre quello: non fornire dati online al primo che passa, come non si fornirebbe il PIN della propria carta di credito a uno sconosciuto che ci ferma per strada.
Buon 2020 per Repower, il risultato operativo fa stato di 77 milioni di franchi, ossia il 18% in più rispetto all'anno precedente. L'azienda energetica con sede a Poschiavo, presentando oggi i risultati, ha comunque evidenziato anche alcune cifre inferiori rispetto allo scorso anno, diminuzioni riconducibili alla difficile situazione con la quale si sono confrontate molte aziende a seguito della pandemia. Manuele Ferrari.
Il coronavirus ha avuto forti conseguenze anche sul mercato dell'energia, almeno per Repower. I ricavi d'esercizio nel 2020 rispetto all'anno precedente sono stati inferiori dell'11% e si attestano così a 1,7 miliardi di franchi. La chiusura imposta durante il primo lockdown ha comportato per il gruppo Retico una minor richiesta d'energia da parte di piccole e medie imprese in Italia. Dall'altra parte va detto che la difficile situazione ha spinto l'azienda ad implementare rapidamente la digitalizzazione in molti processi di lavoro, ciò che porterà sicuramente presto a dei benefici. Il secondo segno meno nei dati presentati dal gruppo con sede a Poschiavo riguarda poi l'utile netto, sceso da 50 a 41 milioni, ossia un calo del 18%. Una diminuzione riconducibile in questo caso principalmente a deduzioni fiscali fatte negli scorsi anni e ora esaurite. In crescita, seguendo un trend in atto già da alcuni anni, gli investimenti, che con un più 27% hanno raggiunto quota 52 milioni. Da un lato sono stati acquisiti nuovi impianti fotovoltaici, 12 in Italia e uno in Engadina. Dall'altro, la scorsa estate è stato dato il via al più grande investimento di ammodernamento nella storia dell'azienda, con il rinnovo della centrale idroelettrica di Robbia. Segno positivo anche per il personale, in crescita da 555 a 580 unità. Buone notizie da Repower giungono infine anche per gli azionisti che, se sarà confermato durante l'assemblea generale, riceveranno 3 franchi per azione. Nel 2019 erano 2,50.
Per la prima volta nella sua storia anche la Jungfrau Bahn, la società che gestisce la ferrovia della Jungfrau, ha registrato risultati in perdita nel 2020, meno 9,7 milioni di franchi a fronte di utili record nel 2019 di oltre 53 milioni, cifre nel rosso a causa ovviamente della pandemia, con circa 2/3 di visitatori in meno, in particolare stranieri. Non solo la pandemia, invece anche l'ondata di gelo che si registra in Svizzera in questi giorni sta provocando danni economici e in questo caso anche notti insonne a chi lavora la terra, in particolare agli arboricoltori in Svizzera per la seconda notte consecutiva. I produttori di frutta hanno cercato in vari modi di proteggere i loro poderi, con risultati alterni. Lucia Mottini.
On a des dégâts notamment sur les coteaux.
Danni significativi soprattutto nei frutteti in pendenza. Malgrado l'abitudine dei vallesani nel fronteggiare il gelo primaverile, spiega Sebastian Bess dell'Ufficio Cantonale dell'Agricoltura, le raffiche di vento che hanno accompagnato le basse temperature nella notte tra martedì e mercoledì hanno impedito di applicare a fondo i metodi collaudati, come l'aspersione d'acqua.
Ça consiste à asperger d'eau les cultures.
L'acqua forma una capsula di ghiaccio sui rami che permette di mantenere una temperatura accettabile vicina a 0 gradi. Sui pendii dove l'aspersione è controindicata si ricorre piuttosto alle candele di paraffina, ma il vento dell'altra notte ne ha impedito l'uso massiccio. Stanotte invece sono stati impiegati tutti i mezzi a disposizione. La frutticoltrice Aline Defay. Alle 10 è scattato l'allarme, spiega alla RTS, e sono partite le telefonate ai colleghi sul da farsi. Nel suo caso ha innaffiato le piante di pere, mele e albicocche facendo un controllo a turni. Secondo Sebastian Bess dell'Ufficio dell'Agricoltura, il Vallese è preparato a questi geli primaverili. Negli ultimi anni è stato predisposto un sistema d'allarme che, grazie a sonde distribuite in modo capillare sul territorio, avverto i frutticoltori di cali pericolosi della temperatura.
SMS alerte la temperatura de temps a été atteinte.
Per Aline Defay c'è comunque un cambiamento in corso.
On a l'impression d'avoir des hivers moins froids.
Gli inverni più miti fanno ripartire prima la vegetazione, esponendola quindi più crudelmente alla morsa del gelo.
Sensibile al gel de printemps.
E passiamo alla pagina estera, cominciando dagli Stati Uniti, dove dopo le ultime sparatorie interviene la Casa Bianca. Tra poche ore Joe Biden presenterà alcuni ordini esecutivi per regolare le armi, vista l'impossibilità di un accordo tra democratici e repubblicani al Congresso di Washington. Il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Emiliano Bosso.
Le pressioni erano diventate insostenibili per Biden, accuse di inerzia malgrado 18 morti in due stragi a distanza di una settimana nel mese di marzo, prima ad Atlanta con donne di origine asiatica come vittime in gran parte e poi in un supermercato alla periferia di Denver, in entrambi i casi massacri compiuti con armi semiautomatiche appena acquistate. In campagna elettorale Biden aveva promesso normative più severe per il controllo delle armi, rispondendo alle richieste dei gruppi di attivisti e delle associazioni di familiari delle vittime. Oggi, secondo alcuni con un ritardo poco giustificabile, annuncerà tre ordini esecutivi. Stando alle anticipazioni, uno in particolare riguarderà le pistole fai da te assemblate con i kit disponibili online, eludendo i controlli richiesti per gli acquisti in armeria. Nei giorni scorsi Biden aveva escluso di presentare proposte legislative sul controllo delle armi da fuoco, privilegiando invece altre priorità della sua agenda, tra cui il piano da oltre 2.000 miliardi di dollari per le infrastrutture. Sul tema delle armi, al momento non sembra esistere alcuna possibilità di un compromesso al Congresso. Vista la maggioranza risicata dei democratici al Senato e la possibile opposizione di alcuni tra i parlamentari moderati nello stesso partito di Biden, la Casa Bianca per ora preferisce non rischiare e sceglie la strada dei decreti esecutivi firmati dal presidente.
Nella provincia nordirlandese dell'Ulster si riaccendono le tensioni. Per la sesta notte consecutiva ci sono stati atti vandalici e scontri che hanno contrapposto bande di giovani alla polizia. La pandemia c'entra poco, il problema principale è ancora una volta la Brexit. Le spiegazioni da Londra con Giancarlo Ciccone.
Sono scoppiati tumulti ieri sera nei pressi del cosiddetto Muro della Pace, che a Belfast separa un'area protestante da quella cattolica. Ma, parafrasando un celebre romanzo, si potrebbe parlare di cronaca di violenza annunciata. Elemento catalizzatore di questo ritorno alla violenza è stata la decisione delle autorità di non perseguire penalmente dirigenti dello Sinn Féin, il partito repubblicano cattolico, che nel giugno scorso avevano violato le regole antipandemia nel corso del funerale di un loro personaggio simbolo. Ma sul vero motivo della frustrazione dei protestanti non c'è dubbio. È il protocollo Brexit sull'Irlanda del Nord, che al fine di evitare un confine duro tra le due Irlande, non solo lascia l'Irlanda del Nord nell'area commerciale europea, ma pone controlli doganali fisici sul mare e nei porti irlandesi. In pratica allontanando l'Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito. Ed è questo che temono maggiormente i protestanti. Un passo in avanti verso l'unione con la Repubblica d'Irlanda al sud, accusando Johnson di averli svenduti per solo desiderio di Brexit. Oggi si riunisce il Parlamento locale di Belfast, ma le soluzioni per ora sono inesistenti. I protestanti non vogliono separarsi dal Regno Unito. I cattolici repubblicani sono pronti ad unirsi con Dublino. In tutte queste violenze c'è un senso angosciante, dopo 30 anni di guerra civile, di qualcosa già visto.
E a Londra i riflettori sono puntati anche sulla rappresentanza del Myanmar nel Regno Unito, a cui da ieri il suo ambasciatore non ha più accesso. Il motivo? Il suo appello a favore della leader birmana Aung San Suu Kyi, a favore della sua liberazione. Aung San Suu Kyi è agli arresti, lo ricordiamo. Un'affermazione questa non gradita alla giunta militare, che ha inviato un suo rappresentante nella capitale britannica, lasciando letteralmente fuori dalla porta appunto l'ambasciatore. Quest'ultimo ha chiesto sostegno alle autorità britanniche, ma il Ministero degli Esteri non ha potuto far altro che constatare la sua estromissione. E intanto in Asia cresce la solidarietà nei confronti della popolazione del Myanmar, ma anche dei pro-democrazia a Hong Kong e in Thailandia. Un movimento panasiatico ha preso forma sui social con il nome The Milk Tea Alliance, l'alleanza del tè al latte. Ma può un hashtag fermare la repressione? Ne parliamo nell'approfondimento di Loretta Dal Pozzo, nostra collaboratrice dal sud-est asiatico.
In Myanmar i manifestanti chiedono all'esercito di scegliere tra il popolo e gli ordini di un generale crudele. In Thailandia si vuole la riforma della monarchia. Per mesi gli abitanti di Hong Kong hanno contestato la legge sulla sicurezza nazionale di Pechino. Da due anni l'Asia è scenario di manifestazioni guidate da giovani attivisti con idee ed aspirazioni simili, ora condivise in un'alleanza virtuale che supera confini e rivalità. Come spiega Voranoi Vadijaka, attivista thailandese e fondatore della piattaforma online Disrupt.
Il saluto a tre dita, ispirato alla serie hollywoodiana Hunger Games, dimostra che i giovani d'Asia erano uniti dalla cultura pop prima di essere uniti dalla politica. Sui social media si scambiano informazioni ed idee, vedono la qualità di vita, la libertà di espressione dei loro coetanei e, paragonandola alla propria, si chiedono cosa diavolo succede qui.
La coalizione è nata l'anno scorso dopo il tweet di un attore thailandese che descriveva Hong Kong come paese indipendente. L'indignazione di molti utenti cinesi è stata deviata con autoironia e così Milk Tea Alliance, l'alleanza del tè con latte, è diventata simbolo di solidarietà anticinese perché nel sud-est asiatico, al contrario della Cina, il tè viene consumato con il latte. In poco tempo però l'hashtag si è ampliato ad una lotta comune contro l'autoritarismo e l'attivismo online si è trasformato in azione reale.
Con i social media le proteste vengono spesso diffuse in diretta, offrendo automaticamente la possibilità di verificare i fatti e rendersi conto della brutalità della polizia. Immagini che diventano virali in poco tempo e questo è un problema per i governi. Possono fare come la Cina e bloccare Facebook o Twitter, ma c'è sempre un modo per aggirare i blocchi.
Elmetti, ombrelli, i manifestanti condividono tattiche e mostrano la solidarietà di fronte alle ambasciate dei paesi vittime della repressione. Anche se a Hong Kong le proteste sono state soppresse e in Thailandia si sono ridotte, per l'attivista thailandese l'hashtag rimane un'arma potente.
Un hashtag molto popolare in Thailandia dice: se non combatti devi vivere come i Thai, ovvero come schiavi. E quell'hashtag è in risposta a ciò che sta accadendo in Myanmar, dove i manifestanti combattono contro i proiettili, lottano con più determinazione di noi e questo ha un impatto su come ci vediamo e sulle future proteste in Thailandia.
L'alleanza in rete fa sentire meno soli i giovani dimostranti convinti che la democrazia sia l'unica forma di governo capace di offrire opportunità a tutti.
E questo era l'approfondimento di Loretta Dal Pozzo, con cui chiudiamo questa edizione del Radio Giornale. C'è lo sport, grazie per averci seguito.
Radio Televisione Svizzera.